cammino.
Deve essere un bestiolo. Eccoci qua, siamo ripartiti e siamo arrivati quest'oggi a Ontanas. È duro ripartire naturalmente dopo essersi fermati per un giorno, anzi molti dei colloqui che abbiamo fatto con gli altri camminatori o pellegrini che abbiamo incontrato lungo la strada erano proprio dedicati a raccontare l'esperienza dello stop, del fermarsi. C'è gente che preferisce non fermarsi mai e quindi ha continuato imperterrito il cammino. Abbiamo incontrato ad esempio un italiano che è partito 2 o 3 giorni dopo di noi e ormai ci ha già raggiunto. Avrete capito che siamo Pier Giorgio Di Freddi e
Franco Cardini
e vi stiamo trasmettendo dal cammino di Santiago de Compostela. Dunque dicevamo stamattina siamo partiti da Burgos, naturalmente forse un po' eccessivo dirlo, perché molti pellegrini sono partiti da Burgos, compreso alcuni italiani che conosciamo, alcuni di quelli che si sono uniti al nostro gruppo. Noi invece da bravi razionalisti abbiamo deciso di partire da un paesino che si chiama Tardajos, che in effetti richiama un po' l'essere in ritardo sul cammino. Il motivo era che i primi chilometri, i primi 8,5 chilometri erano, così come l'entrata in Burgos, un cammino lungo l'autostrada, con i camion, eccetera, e addirittura bisognava superare a un certo punto la vera autostrada, non soltanto la strada. Quindi noi abbiamo scelto di fare così, abbiamo cominciato da questo paesino e ci siamo subito immessi nelle mesete e ci abbiamo fatto oggi addirittura 3 mesetas. Quindi siamo entrati in questo lungo tratto che ci porterà fino a León in realtà, di circa 200 chilometri, e abbiamo incominciato ad assaporare quello che è il paesaggio delle mesetas, che è anzitutto tradotto in italiano, mesa significa tavola, quindi lo si potrebbe tradurre letteralmente come tavoliere o tavolato, un altipiano comunque, e ce ne sono stati 3 di seguito, un paesaggio molto bello perché in questo periodo dell'anno le mesetas sono rigogliose, sono tutte verdi, sono piene di grano, mi immagino di cereali, e probabilmente il motivo per cui questo paesaggio spesso viene temuto e raccontato in maniera un po' negativa e perché probabilmente d'estate dopo la mietitura diventa tutto brullo e tutto arido. Per noi invece è stato molto bene, naturalmente noi siamo corsi avanti alla pioggia e al vento perché è un paio di giorni che il tempo, le previsioni del tempo ci annunciano brutto e finora siamo riusciti a evitare quelle che Valtadia chiama le benedizioni del cielo, che noi più prosaicamente chiamiamo diluvi, però uno sta per arrivare in questo momento, nubi tempestose si sono addensate sulla nostra testa e se a un certo punto non ci sentirete più sarà perché siamo scappati via dal collegamento. Bene, Franco Cardini, allora è stato il tuo primo giorno sul cammino, però non la prima volta sul cammino perché tu sei già venuto negli anni 60, forse che impressione ti ha fatto ritornare e quale differenza hai trovato?
Beh, oggi è stato il mio primo giorno di cammino con 30 kg in più rispetto a quasi mezzo secolo fa, con un inizio di sciatica e altre cose del genere, e quindi è stato un pochino forse più pesante, però andando lento pede, come diceva Brancaleone da Norcia, penso di farcela. Beh, ho ritrovato molti sentimenti e molte sensazioni di quello che è stato il mio cammino. All'inizio degli anni 60, sconsideratamente, io decisi, ero un ragazzino, avevo 20 anni, e siccome mi interessavano già da allora i pellegrinaggi, le crociate, eccetera, decisi che bisognava provare un po' sulla propria pelle il pellegrinaggio e l'ho fatto, certo, era una Spagna molto diversa, era una Spagna senza dubbio arretrata, era una Spagna cupa, una Spagna severa, era soprattutto una meseta diversa, più o meno io l'ho fatto in questo periodo, anzi forse un po' prima, nel periodo pasquale, mi sembra che in quell'anno la Pasqua andasse intorno al marzo, ma la meseta cominciava già a essere arida perché i grandi pantanos, i grandi bacini di conservazione dell'acqua, il governo governo spagnolo li ha scavati in seguito a una politica intensiva, benemerita peraltro, che parte dagli anni 50-60. Allora non si sentivano ancora i benefici. Oggi il clima della Spagna è cambiato, ed è cambiato, sono cambiate infinite cose, però il cammino resta per certe cose sempre uguale. A volte mi colpiscono dei flash, non mi ricordo granché, in fondo sono passati quasi 40 anni, anzi di più di 40 anni, quasi 50, era il 60 come passa il tempo. D'altra parte, nel frattempo io sono rimasto fedele al Camino, sono membro della confraternita compostellana che ha sede a Perugia, anzi saluto, approfitto per salutare mio vecchio amico e collega, il presidente della fraternita compostellana, che è il professore, mio collega all'università, il professor Paolo Caucci von Sauken, saluto che gli debbo evidentemente, perché sto facendo un cammino che contribuisco anche a mantenere vivo con il mio lavoro, con qualche contributo eccetera. Per il resto sensazioni del pellegrino, recupero del proprio corpo, il senso del dolore, il senso della fatica, il sentirsi solo, il parlare con se stessi. Per noi che abbiamo la fortuna di essere credenti, anche parlare con Dio, però Di Freddi, che è un maledetto ateo, invece lui parla con se stesso e a lungo andare poi si troverà anche noioso, non lo so, questo ce lo dirà lui.
Chiediamo scusa agli ascoltatori per l'inizio un po' burrascoso di questa puntata, è dovuto al fatto non soltanto che la burrasca si sta addensando su di noi nel senso fisico, etereo dell'etere, cioè queste nuvole, ma anche dovuto al fatto che non c'era un collegamento buono. A un certo punto si è intromessa una radio straniera e noi sentivamo una canzone dei Beatles cantata in tedesco, che fa sempre un certo effetto di straniamento, e non riuscivamo a sentire lo studio di Roma. Comunque vabbè, abbiamo cominciato, avrete capito che siamo appunto Pier Giorgio Di Freddi e Franco Cardini. Cardini sosteneva che lui parla con Dio, cosa che invece, come sappiamo, sono i matematici che parlano con Dio, no? E invece io parlerei
con me stesso.
Dio non è d'accordo con noi, però perlomeno ci parliamo. E invece io parlerei con me stesso. Niente di più falso, quest'oggi ho conversato con molti pellegrini, anzi a un certo punto stavamo scambiandoci un'idea, un'opinione su quale fosse la prima impressione di queste mesette che ci accompagneranno per sei lunghe tappe. E qualcuno, una delle solite pellegrine che ci accompagna, semi italiane, ci ha citato Leopardi, l'infinito. Ora questo è interessante perché effettivamente l'impressione di queste mesete che ci scorrono davanti agli occhi, che essendo piattissime non lasciano vedere gli avvallamenti del terreno, e in particolare quando stavamo per arrivare appunto alla nostra destinazione, a Hontanas, ho chiesto a un lavoratore dei campi, che evidentemente era il pratico dei luoghi, quanto mancava al paese, e lui mi ha detto meno di un chilometro, e noi ci siamo guardati intorno, non c'era assolutamente niente, e naturalmente il paese stava dentro l'avvallamento. Ecco, questo sentimento di non vedere oltre l'orizzonte, di vedere sterminati campi intorno a noi e nient'altro, effettivamente può far venire alla mente l'infinito. Forse citare Leopardi non è stata la cosa migliore, anche perché l'infinito di Leopardi tutto sommato non parla affatto dell'infinito, parla di sentimenti e di altre cose. Però c'è quel verso che dice di là da siepe, come dice, profondissima quiete, sterminati silenzi, eccetera. Che cosa succede quando si parla dell'infinito da un punto di vista scientifico, da un punto di vista matematico? Leopardi dice interminati spazi di là da quella siepe. Ebbene, interminati è effettivamente il senso dell'infinito che avevano i greci. I greci lo chiamavano apeiron, con la privativo negativo, peras erano i limiti, i termini per l'appunto, e quindi per i greci l'infinito era l'illimitato, ciò che non ha termine, ciò che non ha limite. E effettivamente questa mesetta a noi sembra così, qualche cosa che non finisce mai, che non ha nessun limite. Per i matematici oggi c'è un concetto dell'infinito più forte. L'illimitato è forse una prefigurazione dell'infinito. Pensiamo ad esempio alla Terra oppure una sfera in generale. la Terra è sicuramente finita, perché non possiamo certo immaginarci, Cardini sta scalpitando naturalmente, perché per lui che parla con Dio crede che la Terra sia infinita, ma noi che sappiamo che la Terra è finita e potremmo anzi addirittura dire le sue misure, però è illimitata, nel senso che noi possiamo continuare a girarci sopra, vabbè, a parte le difficoltà di incontrare mari oppure continenti, e queste due nozioni, quindi di infinito e di illimitato, sono differenti, e quest'oggi per l'appunto io facevo queste considerazioni e mi veniva in mente che più che l'infinito la meseta ci ricorda per l'appunto questo concetto greco di illimitato. Cardini stava scherzando sul fatto che a lui la parola aperol gli ricorda più che altro un aperitivo, più che l'infinito o l'illimitato, forse anche per il fatto che siamo seduti a un bar nella cittadina di, come si chiama, Castro Jerez, e stiamo sentendo un tuono in questo momento, quindi speriamo che le cose si mantengano così fino alla fine. Però io vedo che Cardini si è portato una guida per il cammino, forse non è la guida più recente, perché vedo che addirittura sopra c'è scritto secolo XII, forse ci puoi raccontare che cos'è questa guida?
Beh, intanto l'edizione vecchia degli anni Ottanta, è proprio a cura del mio amico Paolo Caucci von Sauken, ed è la guida del Pellegrino di Santiago. Segnalo fra l'altro una cosa, questa guida del Pellegrino di Santiago è il quinto libro di un'opera in cinque libri, appunto, libri nel senso classico del termine, quindi in cinque parti, che è il cosiddetto Codex Calixtinus, perché comincia con una allocuzione di Papa Callisto II, quindi siamo ai primi del XII secolo, e che è conosciuto anche come Liber Sancti Jacobi. È un bellissimo manoscritto che è conservato nella biblioteca appunto del santuario di Santiago a Compostela, Santiago di Compostela, e racconta praticamente le vicende storiche legate a Giacomo, che è Giacomo il Maggiore, Giacomo di Zebedeo, il fratello di Giovanni l'Evangelista naturalmente, da non confondersi con Giacomo di Alfeo, altro apostolo di Gesù, detto Giacomo il Minore, e da non confondersi nemmeno con quel Giacomo che le scritture dicono fratello del Signore, questo lo dico apposta così poi Aldi Freddi ci richiamerà sopra, le scritture dicono fratello del Signore appunto, che fu vescovo, il primo vescovo praticamente cristiano si può dire di Gerusalemme, quindi ecco, il libro che offre alle mani in effetti è la guida del pellegrino, fatto a cura appunto di Paolo Caucci von Sauken, studioso di questi argomenti, che è la traduzione italiana, uscita ormai qualche anno fa, di un'opera importantissima, che è il cosiddetto Codex Calixtinus, da Callisto II, Papa ai primi del XII secolo, in cui scritto, uno scritto del quale inaugura questo libro. È un libro distinto in cinque parti, che parla della vita di San Giacomo Maggiore, San Giacomo figlio di Zebedeo, secondo la scrittura, il quale è appunto l'apostolo che sarebbe poi dalla Terra Santa misteriosamente arrivato in Galizia. Si parla quindi delle origini del pellegrinaggio, si parla addirittura della saga di Carlo Magno e di Rolando nel quarto volume, nel quarto libro, e nel quinto libro un autore semi-anonimo, perché in realtà poi il suo nome lo dice, si chiama Emeric Perrault, scrive una vera e propria guida del pellegrino. Segnalo fra l'altro che questo Codex Calixtinus è uscito proprio a cura delle edizioni della Confraternita di Santiago recentissimamente, c'è un'edizione critica che è appunto di poche settimane fa. Questo lo dico per chi fosse interessato alla storia, evidentemente, alla storia del pellegrinaggio, della quale riparleremo, anzi della quale io avrò modo di crocifiggervi per molte volte da ora fino al 14. Naturalmente, forse il motivo per cui questa trasmissione, questa puntata è un po'
instabile, come si potrebbe dire, e che abbiamo dovuto, anzitutto è caduta la linea, quindi è il motivo per cui Cardini poi imperterrito è ripartito, è semplicemente perché avevamo perso il collegamento. E poi abbiamo dovuto rifugiarci dentro il pulmino perché stanno piovendo goccioloni che ormai stanno annunciando per l'appunto il diluvio che sta arrivando, quindi abbiamo dovuto trasportare microfoni, cuffie e vario armamentario dentro il pulmino in maniera un po' come dire improvvisata. Ci scusiamo, quest'oggi le cose sono così, ma questo dimostra naturalmente che o siamo degli ottimi attori oppure siamo veramente sul cammino di Santiago e stiamo subendo quelle che sono un po' i contrattempi della diretta, diciamo.
È il bello della diretta.
Ecco, benissimo. Tra l'altro volevo dire che quest'oggi ci siamo anche divertiti a chiedere ad altri pellegrini che cosa pensavano, ad esempio, degli armamentari che ci trasciniamo dietro, perché il giorno dopo che abbiamo cominciato a camminare ci si parla per esempio di scarpe, di bastoni, di soste, e ci sono filosofie differenti sulle quali ci si confronta. Per esempio ci sono coloro che dicono che bisogna portarsi due paia di scarpe, cambiarla a metà del cammino, io seguo per esempio questa filosofia, ci sono coloro che dicono che bisogna camminare con un bastone come dei pellegrini, oppure quelli che dicono che bisogna camminare con due bastoni, io seguo questa filosofia dei due bastoni, che tra l'altro è un po' simile a quello che succede nel ciclismo, quando si ha una bici da corsa, molti non sanno che con le bici da corsa si mettono i piedi dentro i pedali e non soltanto si spinge sui pedali ma si tira anche usando questa gege. Ebbene, con i bastoncini c'è un procedimento analogo, si cammina però non soltanto coi piedi ma si spinge anche con le mani come se fosse un doppio sforzo, e naturalmente questo ha un effetto benefico, perlomeno dovrebbe averlo, sulle ginocchia, soprattutto per coloro per esempio come me che sono partiti avendo una tendinite, che però sembra che effettivamente si possa in qualche modo alleviare con questi trucchi del cammino. Per coincidenza, mentre ieri parlavamo a tavola Cardini ed io, è saltato fuori di nuovo Buñuel in maniera inaspettata. Cardini non sapeva che nella prima parte di questo nostro viaggio con Valzania avevamo più volte citato il film di Buñuel. Io avevo addirittura un po' impertinentemente forse ricordato che c'è una scena in quel film in cui si fucila addirittura il Papa, e dicevo chissà mai, era quello che mi era rimasto da quando avevo visto questo film da adolescente. Oggi invece Cardini ci ha raccontato una scena di fucilazione ancora peggiore se possibile, e allora gli chiederei di raccontarcela, anche perché Cardini è un esperto non soltanto di storia antica ma anche di storia moderna della Spagna e in particolare del franchismo. Franco, ieri abbiamo parlato di Hitler, anche Franco era un altro di questi signori molto devoti, forse non tanto agli quanto piuttosto alla fine. Raccontaci un po' di questi aneddoti che tu conosci.
Ma intanto è bello, e questo è il bello del cammino, no? Il cammino si distende lungo la geografia, si va da est a ovest, però nello stesso tempo c'è un palinsesto di tipo storico, si attraversano anche molte età storiche, perché le cose della storia accadono in certi luoghi, e i luoghi naturalmente sono sparsi sulla terra in un modo che può apparire illogico ma che comunque riemerge man mano che camminiamo. Noi camminiamo in modo lineare e varie epoche ci vengono incontro, e quindi non deve stupire se facendo un cammino medievale ogni tanto torna fuori anche l'età moderna, contemporanea, beh, in particolare le due guerre civili spagnole, già la resistenza spagnola contro Napoleone ai primi dell'Ottocento, ma poi la guerra civile a metà Ottocento e quella famosissima del 1936-39. E qui Don Luis Buñuel in fondo fa un'opera storica e filologica molto precisa quando fa fucilare il Papa dagli anarchici della Confederación General del Trabajo, perché le milizie anarchiche all'inizio della guerra civile spagnola nel 1936, ormai ricordarlo è un po' folklore, ma la cosa era tragica, fra le altre cose si dilettavano nella fucilazione delle immagini sacre. Fucilarono per esempio la grande statua del Cristo de los Ángeles nella Sierra Guadarrama, e ci sono molte fotografie al riguardo. Bene, prima che i Nacionales all'inizio del 1936 entrassero a Siviglia, perché Siviglia fu una delle prime grandi città conquistata dall'esercito nazionalista, gli anarchici di Siviglia, che è una città divisa in due dal fiume Guadalquivir, e quindi sulla sinistra del fiume Guadalquivir c'è un grande sobborgo che si chiama Triana, e quelli di Triana non possono vedere quelli di Siviglia e viceversa, esattamente come noi fiorentini, io sono d'Oltrar, non posso vedere quelli di Santa Croce. Ecco, allora gli anarchici di Siviglia decisero di fucilare la protettrice di Siviglia, la Vergine Macarena. Però non si riuscì a mettere insieme un plotone di anarchici sivigliani che volessero fucilare la propria Madonna. Allora ci si rivolse agli anarchici di Triana, cioè ai sivigliani che stanno dall'altra parte del Guadalquivir, e lì si trovò un gruppo di anarchici disposto a fucilare la Macarena, ma per nessun motivo al mondo avrebbero accettato di fucilare la loro protettrice, che è Nostra Signora della Provvidenza di Triana. E la cosa finì a fucilate fra gruppi opposti di anarchici, perché su fucilare la Madonna erano d'accordo, ma nessuno voleva fucilare la propria. E questa è la Spagna, questo non è l'anarchismo spagnolo, o perlomeno era la Spagna, naturalmente adesso le cose sono cambiate.
Una bella storia ci ha raccontato Cardini di queste, si potrebbero chiamare letteralmente, fucilate della Madonna, però anche un bel esempio di come si confondono i simboli con gli oggetti, perché è molto difficile fucilare la Madonna direttamente, non si può far altro che fucilare le statue. E tra l'altro questo mi ricorda anche l'episodio di qualche anno fa, quando i talebani fucilarono, presero a cannonate in realtà, cannoneggiarono le statue dei Buddha di Banyan, e sembravano veramente, no, cose da trogloditi, invece poi scopriamo che queste cose, non c'è niente di nuovo sotto il sole. Ma Cardini, che sta ridendo sotto i baffi, ha di fronte a sé il suo libro. Cosa stai leggendo? C'è qualche cos'altro interessante che ci puoi raccontare?
Beh, sì, ce ne sono tanti, visti che bisogna introdurre anche il problema storico, bisognerebbe cominciare a chiedersi ma cosa sono i pellegrini. Allora, invece di spiegarlo noi con nostre parole, io direi di leggere un piccolo brano di Dante, della Vita Nuova, la prima opera di Dante, e quello scrive un sonetto: o peregrini che pensosi andate, evidentemente erano pensosi perché gli faceva male i piedi o le gambe. Comunque lui poi commenta il sonetto e spiega benissimo cosa sono i pellegrini. State un po' a sentire. Peregrini si possono intendere in due modi, in uno largo e in uno stretto. In largo, in quanto è peregrino chiunque è fuori della sua patria. In modo stretto non si intende peregrino se non chi va verso la casa di San Jacopo o riede. E però è da sapere che in tre modi si chiamano propriamente le genti che vanno al servizio dell'Altissimo. Chiamansi palmieri, in quanto vanno oltre mare, laonde molte volte recano la palma. Chiamansi peregrini, in quanto vanno alla casa di Galizia, però che la sepoltura di San Jacopo fu più lontana della sua patria che da alcun altro apostolo. Chiamansi romei, in quanto vanno a Roma. Così avete imparato anche perché Romeo Montecchi si chiamava Romeo.
Ecco, bene, allora noi siamo veramente dei pellegrini nel senso letterale, perché stiamo andando a San Jacopo, perlomeno in questo senso. Domani abbiamo di fronte a noi una tappa molto lunga, che in teoria è di 34,5 km. Dovremmo andare da Ontanas fino a Fromista, non so se ci arriveremo direttamente, al massimo ci fermeremo a Boadilla del Camino qualche chilometro prima, e poi riprenderemo il giorno dopo, quando in realtà ci tocca una tappa più corta di 20 chilometri. Bene, noi ci scusiamo naturalmente per questa tappa, per questa puntata che ha dovuto subire le intemperie del tempo e dell'etere anche nel senso della radio. Da Roma ci hanno aiutati Benedetta Annibali e Luciano Panici, qui a in Spagna, come al solito, ci sono Chiara Galli, Giovanna Savignano e Maurizio Lepri, e vi ricordiamo il nostro sito www.radio.rai.it, Il Cammino, e se volete scriverci invece l'indirizzo è sempre il solito: ilcammino@rai.it. Arrivederci e a domani.